contenitore della parte più propria del Vangelo di Luca, del materiale raccolto solamente da lui. Abbiamo dunque altri due capitoli di questo Vangelo nel Vangelo, come l'abbiamo chiamato, che è una raccolta abbastanza eterogenea dentro questo unico grande contenitore del viaggio, di detti insegnamenti di Gesù. In questo caso abbiamo nel capitolo 13 abbiamo solamente un episodio narrativo di guarigione e nel capitolo 14 ne abbiamo un altro. E a parte questi due isolati episodi, abbiamo sia in tutto il capitolo 13 sia in tutto il capitolo 14 una serie di detti di Gesù. Abbiamo già notato la caratteristica dei detti di Gesù, degli insegnamenti di Gesù raccolti in questi capitoli del Vangelo di Luca. L'abbiamo chiamata il radicalismo cristiano, caro al nostro evangelista, e lo ritroviamo in questi ulteriori due capitoli, almeno in gran parte di questi detti. Per esempio, il capitolo 13 incomincia con una serie di versetti dall'1 al 9, che con il tempo quaresimale che abbiamo da poco iniziato si addicono molto bene, che hanno come argomento, come tematica, come denominatore comune, precisamente l'importanza dell'appello alla conversione nell'insegnamento di Gesù. L'abbiamo visto, una caratteristica dell'insegnamento di Gesù, questo appello ad una svolta nella propria vita, dal momento che si impara a conoscere Lui, dall'impatto con Lui, dall'incontro con Lui. Qui questo appello alla conversione o al cambiamento, alla svolta, viene redatto nel Vangelo di Luca con caratteri particolarmente intensi. Prima si riferiscono due notizie di cronaca contemporanea, e cioè un crollo di una torre delle mura di Gerusalemme sugli abitanti, su alcune persone che stavano lì vicino, e un massacro compiuto da Pilato nel Tempio. Tutte e due le notizie vengono unificate dalla redazione di questi versetti nel Vangelo di Luca da un unico denominatore comune, cioè di fronte a notizie di questo genere non perdete il tempo a domandarvi perché sono successe. Leggetele invece in quest'altro modo. L'urgenza della conversione, prima che non abbiamo più il tempo. Certo che è interessante questo modo di leggere gli avvenimenti, come se negli avvenimenti che colpiscono di più ci fosse da leggere non un problema di comprensione del perché, ma invece un appello urgenziale. Ecco, quando una cosa molto analoga la sperimentiamo noi quando succede una cosiddetta disgrazia, no? soprattutto di quelle che hanno magari dei caratteri più eclatanti, più coinvolgenti, più impressivi, impressionanti. Qui ci viene detto, queste cose vanno lette in questo modo. Se non vi convertite, perirete tutti. Con lo stesso appello gravissimo dei profeti biblici, che hanno questo stesso ritornello ripetuto più volte. Per esempio, il profeta Giona viene mandato alla città di Ninive con questo slogan: 40 giorni di tempo, dopodiché Ninive sarà distrutta. Oppure il profeta Isaia, che viene mandato alla sua gente a dire: se non vi convertite sarete convertiti, cioè se non decidete di fare delle svolte di vita sarà la vita a travolgere voi, se non vi convertite non sussisterete. Un famoso slogan del profeta Isaia. Secondo Luca, ecco, il Vangelo quando si ascolta, oppure gli avvenimenti, quando capitano gli avvenimenti che noi chiamiamo solitamente impressivi, impressionanti, disastrosi o disgrazie, come li chiamiamo noi, sono invece un appello. Ed è significativo che invece, come dice qui il Vangelo di Luca, le persone, allora e anche noi oggi, ci si attarda invece a domandarsi: ma perché succedono queste cose? Gesù taglia corto, gli dicono queste notizie, è lui che sa bene come si ragiona in questi casi, dice: ma voi ragionate così? Queste cose sono successe per un motivo. I disgraziati lì sono stati puniti. Gesù taglia corto e dice: no, non è così che vanno lette queste cose, ma in quest'altro modo. Cioè come un appello alla conversione. E a rincalzare e a completare questo discorso, l'Evangelo di Luca aggiunge a questo detto famoso, aggiunge una parabola, la parabola del fico, anche quella centrata sullo stesso tema, organizzata intorno allo stesso appello, perché la parabola è la parabola di un fico che da molto tempo occupa il terreno e viene coltivato ma non produce niente, e allora si dice: diamogli un altro anno di tempo, dopodiché lo taglieremo. È una parabola che anche questa contiene lo stesso slogan, lo stesso appello urgenziale a fare scelte di svolta, di cambiamento radicale di vita, che proviene dalla predicazione profetica, vi dicevo prima, e qui in questo caso viene dal Vangelo di Luca attribuito a Gesù e all'incontro quindi con la parola di Gesù. Un po' come dicevano gli altri evangelisti quando ci riferivano l'entrata di Gesù in azione, i primi versetti dei primi capitoli, si diceva che la sua predicazione era caratterizzata da questo slogan: il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Dunque, come se qui si volesse riecheggiare quelle frasi degli altri evangelisti all'inizio del ministero di Gesù, si riprende lo stesso appello. Ora, il Vangelo come appello l'abbiamo sottolineato più volte, l'ascolto della parola di Dio come appello, non solamente come racconto, e non tanto come racconto, né solamente come dottrina, dunque, né solamente racconto, né solamente dottrina, due equivoci, ma appello a una decisione. Cioè, incontro importantissimo, appuntamento dall'importanza decisiva. Molte altre volte avevamo notato e sottolineato come la proclamazione, l'ascolto della parola di Dio in mezzo a noi ha queste caratteristiche di essere un appello, di essere una chiamata, non un libro ma una voce. Guardate le volte che l'abbiamo sottolineato, qui ritorna in questi versetti da 1 a 9. E credo che vengano molto bene questi versetti anche a interpretare, cioè a spiegare, a sottolineare il significato del tempo quaresimale che abbiamo appena iniziato. Ecco, da vedere, da accogliere, così, come si dice qui. Il tempo dato per vedere se il fico produce, se no lo si taglia. Poi questo carattere della parola di Dio come una specie di profeta Isaia diceva, come la pioggia, non può cadere la pioggia sul deserto senza produrre qualcosa, diceva profeta Isaia capitolo 55. Così non può la mia parola scendere su di voi e tornare a me senza avere prodotto nessun effetto. Questa stessa caratteristica, dunque, della necessità, l'urgenza che l'ascolto della parola di Gesù non sia vano, non sia senza effetto, non lasci la gente come prima, viene sottolineato da due parabolette che si trovano nel centro del capitolo 13. Precisamente la paraboletta del granello di senape e del lievito, tutte e due in modo parallelo, quindi sommandosi l'una con l'altra, fanno lo stesso discorso, no? Quando il regno di Dio, quindi l'incontro con Gesù, avviene nella vita delle persone, questo è come una cosa apparentemente piccola, insignificante, ma che invece è un seme di grandi sviluppi. Oppure è un lievito messo in una massa inerte che la smuove, che la fermenta, che la mette in movimento. Questo carattere di mettere in movimento oppure fare crescere, secondo le due parabolette, continua, come vedete, completa quell'appello solenne alla conversione che è nei primi versetti del capitolo. Poi dal versetto 22 al versetto 30 questo carattere urgenziale e quindi grave che un appello alla conversione dell'impatto con la parola di Gesù, con il Vangelo in questo caso, viene ribadito da questa risposta di Gesù a un tale che gli chiede: quanti sono quelli che si salvano? E Gesù risponde che sono pochi, perché la strada è, che la porta è stretta, perché la strada è in salita, perché gli uomini preferiscono le vie comode e le entrate larghe. Anche questo modo di rispondere parabolico, quello della porta e della strada, sottolinea precisamente la stessa cosa. È un brano che questo complementare del carattere, chiamiamolo così, urgenziale, oggi noi diciamo penitenziale, ma forse questa parola è un po' equivoca in italiano, dell'annuncio del Vangelo. Nel capitolo 13, insieme con questo filone centrale di carattere urgenziale, di carattere penitenziale, che è una forma, come vedete, del radicalismo evangelico caro al nostro evangelista in questi capitoli, insieme con questo che è il filo conduttore del capitolo 13, ci sono inseriti, c'è inserito un episodio di guarigione e un flash, chiamiamolo così, per intenderci, cioè una breve serie di battute sul rapporto di Gesù con le istituzioni vigenti, quella politica e quella religiosa, le autorità politiche e le autorità religiose, di fronte alle quali Gesù è venuto per essere, come di fronte a tutti gli altri, tutte le persone, così di fronte alle istituzioni, Gesù è venuto per essere una provocazione, un appello al cambiamento. Allora, nei confronti di Erode, che è il monarca della Galilea, quando Gesù opera, si dice che Gesù è ricercato da lui, dunque vuol dire che viene visto come un avversario di un pericolo di fronte a quel tipo di autorità, a quel tipo di monarchia, a quel tipo di gestione, diremmo noi oggi, della cosa pubblica, che era impersonato da Erode. Viene visto come una specie di mina vagante, e perciò gli si dice, qualcuno gli viene a dire: sei un ricercato. E Gesù risponde che le sue sorti non sarà certo Erode a stabilirle, ma per dire una cosa del genere, cioè per dire che le sue sorti sono segnate da qualcun altro, e che quindi il padrone della storia non è Erode, usa un'espressione molto significativa, e cioè risponde: andate a dire a quella volpe. L'espressione è molto chiara, cioè con un modo di parlare parabolico, di nuovo, con un'immagine, si si esprime in maniera inequivocabile una presa di posizione di Gesù nei confronti di Erode. Erode era il responsabile della eliminazione di Giovanni il Battezzatore. Nel Vangelo di Luca comparirà più che negli altri evangelisti, precisamente come questa figura di autorità politica carica di negatività, carica di ombre pesanti. Uno di questi momenti in cui nel Vangelo di Luca compare questo è qui, e compare in modo chiaro in quella frase: andate a dire a quella volpe, che è una presa di posizione, come vedete, decisamente indipendente, decisamente critica, decisamente di dissenso. Per quanto questo sia soltanto un flash nel Vangelo di Luca, tuttavia si collegherà con altri due o tre passi, sempre a proposito di Erode, i quali tutti e tre si sommano l'uno con l'altro per esplicitare una cosa importante. Lo stile di vita di Gesù implica una provocazione radicale non soltanto alle persone, ma anche alle istituzioni. In questo caso alle istituzioni politiche, tipo quella di Erode, no? Che era un'istituzione politica monarchica, ma di una monarchia vassalla di Roma, con caratteristiche come quelle di suo padre, e quindi di prevaricazione protagonistica. La stessa cosa parallelamente nel capitolo 13 nei confronti della città di Gerusalemme, ai tempi di Gesù, non una città qualunque, ma la capitale, neanche soltanto la capitale nel senso moderno del paese, ma la capitale soprattutto dal punto di vista teologico, religioso, istituzionale, religioso. Ora, a Gerusalemme emblematizzata così, non come una città, ma come l'istituzione del giudaismo dei tempi di Gesù, si dice: Gerusalemme, Gerusalemme, tu uccidi i profeti e lapidi coloro che Dio ti ha mandato, ti aveva mandato per correggerti. Quante volte io ho voluto, ma voi non avete voluto. Il contrasto tra questi due voleri, no? Molto chiaro in questi versetti. Ebbene, proprio per questo ti sei preparata la tua rovina. Questa, modo di parlare, anche questo, come vedete, da appello profetico, è rivolto parallelamente a quello nei confronti di Erode, come la tetrarca della Galilea, è rivolto a Gerusalemme come la capitale nel senso istituzionale e religioso del giudaismo, e quindi il suo emblema. Gerusalemme viene identificata come il macello dei profeti, quindi come una istituzione religiosa assolutizzata, protagonistica, autocentrata, che ha fatto di sé e a sé il monumento, che non si ricorda più di essere un segno, un sacramento e non un monumento, di essere una mediazione e non un protagonismo, di essere al servizio del regno di Dio e non di avere fagocitato, intascato, messo in tasca, catturato, imprigionato il regno di Dio, e non di identificarsi, quindi di assolutizzarsi con esso. Anche qui si legge bene tra le righe un dissenso, una presa di posizione, una presa di distanza. Come dire, di nuovo, la prassi e l'insegnamento di Gesù hanno questa caratteristica, che non si lasciano omologare, non si lasciano fagocitare, non si lasciano integrare in nessuna istituzione umana, ma ne rappresentano una permanente e radicale istanza critica, appunto provocazione profetica, un po' come i profeti rispetto alle istituzioni dell'Antico Testamento. Non a caso qui viene usata la parola profeta due volte, sia nel caso della frase per Erode, sia nel caso della frase per Gerusalemme. Un grosso, tra le righe, un grosso monimento, appunto, da parte della fede cristiana, da parte del contenuto del Vangelo, ad ogni assolutizzazione istituzionale, ad ogni istituzione fine a se stessa, ad ogni idolatria dell'istituzione. Il brano della guarigione di una donna in giorno di sabato è dello stesso tono, dello stesso colore, stessa pasta. Il giorno di sabato è un'altra istituzione religiosa assolutizzata ai tempi di Gesù, ed è proprio non contro il valore del sabato, ma contro la sua assolutizzazione che qui viene raccontata la presa di posizione di Gesù. Una sinagoga, il giorno di sabato, una donna con sclerosi, no, come si chiamano, con artrosi deformante, cioè con le caratteristiche di una che di questo genere, era curva, non poteva drizzarsi in nessun modo. Gesù la vide, la chiamò a sé e disse: donna, e le impose le sue mani. Ma il capo della sinagoga, sdegnato, rimprovera Gesù. Anzi, per rimproverare Gesù, rimprovera la folla, cioè una tipica posizione diplomatica, un po'. Se di rimprovero Gesù, rimprovera la folla e dice: ci sono sei giorni in cui si può lavorare, cosa venite qui a fare queste robe che si fanno in giorno negli altri giorni? E Gesù raccoglie perfettamente per sé, come diretta a sé, l'osservazione, e si riferisce appunto alla presa di posizione analoga a quella che si trova in tanti altri Vangeli, anche in Matteo e anche in Marco, e cioè Gesù che interpreta l'osservanza del sabato al servizio di un valore più grande della osservanza fine a se stessa, cioè mette le osservanze religiose al servizio di un frutto o di un effetto più grande dell'osservanza fine se stessa, cioè propone una religiosità invece che legalista o formale, propone una religiosità della azione trasformatrice, come dire che l'autenticità della pratica religiosa si riconosce dai frutti che produce, non dall'averla fatta. Di nuovo della stessa pasta, come vi dicevo, dello stesso tono, dello stesso colore, dei due interventi, delle due prese di posizione su Erode e su Gerusalemme. In Soldoni, in breve, dunque, accanto a quei detti carattere radicale che abbiamo notato, questi tre episodietti collegati che sottolineano sempre il carattere provocatorio della parola e della prassi di Gesù nei confronti riformatore, non solo nei confronti degli individui, riformatore nei confronti delle istituzioni. A togliere ogni ambiguità spiritualista e astratta o interiorizzata solamente all'appello caratteristico dei Vangeli, caratteristico dei profeti, alla conversione, che spesso è stato equivocato in termini solamente interiori o solamente spirituali, senza cioè che abbia la stessa carica, lo stesso impatto su quello che è istituzionale, quello che è storico, quello che è strutturale, quello che è esteriore. Dello stesso segno nel capitolo 14 l'episodio della guarigione di un idropico, sempre in giorno di sabato, sempre in sinagoga, continua. L'idropico è una malattia che anche oggi è ben configurata come idropisia, cioè come una forma di disturbo del metabolismo, se non vado errato, adesso non me ne intendo proprio bene quali siano le cause, però è una forma di malattia che si chiama così, e dello stesso segno quindi della guarigione della donna, sempre il giorno di sabato, quindi da una parte la straordinaria attenzione di Gesù ai bisogni immediati della gente che egli giudica, quindi all'amore del prossimo, che egli giudica la finalità suprema della preghiera o delle pratiche religiose, che non sono fine a se stesse, ma sono finalizzate a l'amore di Dio, motore dell'amore del prossimo, questo rapporto caratteristico della predicazione di Gesù tra il comandamento dell'amore di Dio e il comandamento dell'amore del prossimo, che abbiamo visto già presentato nel capitolo decimo del nostro Vangelo di Luca, nei capitoli precedenti, no? Con la documentazione, per così dire, la sottolineatura della parabola del Samaritano, che è proprio la sottolineatura lucana del rapporto tra l'amore di Dio e l'amore del prossimo, tra le pratiche religiose e i frutti nella vita delle persone. Poi ricomincia una serie di detti dal versetto settimo del capitolo 14, prima sotto forma parabolica, poi sotto forma non parabolica, diretta, una serie di detti di nuovo caratterizzati dalla caratteristica lucana dei detti di Gesù in questa sezione centrale del suo Vangelo, cioè l'insistenza sulla novità radicale, sulla qualità alternativa delle proposte di Gesù, alternativa radicale, alternativa qualitativamente come qualità della vita. La parabola degli invitati al banchetto, quando sei invitato a nozze un banchetto di nozze, non metterti al primo posto, ma vai a metterti all'ultimo, al di là della parabola, come vedete l'appello, la chiamata ad uno stile di vita, ad una qualità della vita che non mette al primo posto, al centro, la adorazione di sé o la esaltazione del proprio io, con l'aggiunta di un, sempre nello stesso tono, cioè con la parabola di un invito a tavola, con l'aggiunta di un'altra caratteristica del radicalismo lucano, cioè non solo quella generale, diciamo così, del esproprio di sé, dell'autoesproprio, della donazione di sé, caratteristica dell'amore gratuito, dell'amore di servizio, dell'amore di dedizione, del primato dell'altro, ma la sottolineatura particolare cara al Vangelo di Luca che riguarda i beni economici, cioè il settore economico, nel quale questa conversione ad una altra qualità della vita ha uno dei suoi terreni, secondo Luca, cruciali, speciali, particolarmente significativi. La parabola dell'invito a un banchetto ha così quella aggiunta successiva: quando tu offri, non quando tu sei invitato, non prendere il primo posto, vai a metterti all'ultimo, quando tu vuoi offrire un pranzo, una cena, fallo in modo che sia assolutamente gratuito. Cioè, l'amore, l'offerta di sé, l'autoesproprio di sé, è autenticato, si rivela autentico, quando è caratterizzato dalla gratuità, e la gratuità di cui qui si parla è quando tu vuoi dare qualcosa, dallo a chi non ti può dare indietro niente. Cioè, non invitare amici, parenti, vicini, ricchi, perché anch'essi non ti diano il contraccambio, al contrario, quando dai un banchetto invita poveri, storpi, doppi e ciechi, e allora sarai beato perché non potrai averne la ricompensa. Come vedete, attraverso la parabola dell'invito di dell'invito senso attivo, non più senso passivo, due facce della stessa medaglia, parabolica, cioè della stessa parabola del pranzo, qui si esplicitamente si invita a fare dei propri beni la condivisione, gratuita, che è la versione, che è una delle versioni, uno degli aspetti della cari al Vangelo di Luca, dell'annuncio evangelico lucano a proposito del benessere economico. Poi, sempre con lo stesso denominatore parabolico dell'invito, si aggiunge un altro aspetto ancora dell'insegnamento di Gesù. Un uomo, una parabola racconto questa volta, non una parabola immagine, parabola sviluppata, un'immagine sviluppata, un racconto, con una parabola racconto si illustra un'altra caratteristica della predicazione di Gesù, e cioè la sua insistenza sull'incontro con la parola di Dio come un appuntamento. come una chiamata. Un uomo diede una grande cena, fece molti inviti, gli invitati accamparono, ciascuno scuse diverse per non rispondere. È una parabola, dunque nasconde nel pieghe del racconto inventato, nasconde un messaggio diretto all'ascoltatore. Quindi, al di là dell'immagine parabolica del racconto inventato, c'è il rapporto diretto tra Dio e noi, le proposte di Dio che ci giungono attraverso gli avvenimenti, attraverso la proclamazione della parola, che vengono abitualmente, con varie scusanti, rifiutate. Il tema del rifiuto domina questa parabola. Il rifiuto o il tirarsi indietro o il voltare le spalle, inventando motivazioni giustificatorie di fronte a un invito. È trasparente, al di là della parabola, l'invito che fa Dio attraverso Gesù, l'invito che Dio fa attraverso la sua parola, attraverso il Vangelo, a chi lo ascolta. In particolare, attraverso il radicalismo evangelico, come lo presenta Luca, a chi lo ascolta. Radicalismo che viene ribadito un'ennesima volta dai detti, diciamo così, fusi, non parabolici, ma così diretti, degli ultimi versetti del capitolo 14, anch'essi aventi come denominatore comune il radicalismo evangelico nel terreno dei beni, dei possedimenti. Siccome molta gente andava con lui, si vede benissimo da questo modo di parlare, no? Radicalismo, siccome molta gente andava dietro a lui, egli si voltò e disse: se uno viene a me, ma non odia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle, perfino la propria vita, non può essere mio discepolo, non viene dietro me, fa finta di venire dietro me. E poi, per ribadire la stessa cosa, chi di voi, volendo costruire una torre, prima non fa i conti per vedere se ha i soldi per finire? Poi, parallelamente, quale re, prima di mettersi in guerra con un altro, non fa i conti per vedere se vince o perde? Così, fuori di parabola, fuori di immagine parabolica, così chiunque di voi che non rinunci a tutti i suoi averi non può essere mio discepolo. In questo tutti si sente molto bene il radicalismo, così come si sentiva molto bene nel dire: c'era molta gente che gli andava dietro e quindi, siccome molta non può essere, si volta e dice: chi vuol venire dietro a me non creda che basti venire dietro a me. Queste sono le caratteristiche. Quindi c'è molta gente che viene dietro, ma non viene dietro.
Cosa vuol dire odiare?
Dunque, qui odiare è da intendere nel senso semitico del termine, cioè così come nel vocabolario semitico si usano i verbi, le parole. Se ve l'ho detto altre volte, il vocabolario ebraico-biblico, semitico dell'ebraico-biblico, è molto povero di termini, quindi i pochi vocaboli che ha hanno un significato molto più denso dei nostri. Allora, in questo caso il verbo odiare viene usato sia per dire odiare nel senso nostro moderno, no? Quando noi diciamo odiare, sia per dire molte altre cose oltre a questo, simili a queste. Allora, odiare in questo contesto qui, tenuta presente questa matrice linguistica, bisogna per forza di cose che significhi un atteggiamento di rapporto di come dire gerarchia, detto in soldoni per essere più semplici. Vuol dire che mette me al posto del padre, della madre, dei figli, delle figlie, delle sorelle, della moglie, di se stesso, siccome si sa bene che queste sono delle priorità, allora vuol dire chi vuol venire dietro me, vuol dire, cioè si manifesta, si riconosce da questo, dal dare a me la priorità, oppure dall'avere con me un rapporto come quello che si ha con le persone più care o come quello che si ha con il proprio io, come dire, alla centralità o alla priorità di sé si sostituisce la centralità o la priorità di lui. Quindi il verbo odiare indica un'alternativa non di tipo odio-amore, ma un'alternativa di tipo sostitutivo. Cioè, indica la sostituzione nella priorità o nella centralità o nell'importanza numero uno o nella aver caro padre, madre, figli, se stesso, no? Una sostituzione nell'aver caro al di sopra di tutto, che bisogna che diventi, cioè che acquisti questa posizione, no? Il rapporto con Gesù, venire dietro a me. Cioè il termine venire dietro me o essere mio discepolo, come si dice subito dopo, viene spiegato in questo modo.
Anche quel chi non porta la propria croce, non viene dietro me, non può essere mio discepolo?
Sì, perché dopo il termine non portare, cioè portare la propria croce o odiare suo padre, messi in parallelo, indicano chiaramente la croce come il prezzo per Gesù della sua vocazione, della sua fedeltà alla sua vocazione o alla volontà di Dio che lo conduceva. Allora, siccome la croce è per Gesù il prezzo della fedeltà, parallelamente per il discepolo la fedeltà a Gesù ha un prezzo analogo. Cioè, e implica l'auto esproprio di sé che ha implicato per Gesù la croce. La dedizione, cioè alla causa di Gesù, come la sua dedizione alla causa di Dio, al di sopra di ogni cosa. O meglio, con gli stessi connotati dei rapporti più cari che si hanno a questo mondo. Al di là della matrice dunque linguistica che ci spiega abbastanza bene che non si tratta tanto di odio amore quanto di sostituzione alla priorità, questo modo di parlare, cioè di mettere a confronto, venire dietro a me, essere mio discepolo, con i rapporti familiari e con il rapporto con se stessi, dice molto chiaro, parla molto chiaro, anche se non vogliamo pensare alla matrice linguistica, basta che pensiamo a quale tipo di rapporto noi abbiamo con queste persone, oppure con noi stessi. Ed allora capiamo subito cosa vuol dire venire dietro a me, avere con me un rapporto così, cioè prioritario, di dedizione, di offerta di sé. E quindi il primo gruppo di versetti e il secondo che dice fate bene i conti, sembra dire attraverso le parabole, no? Chi vuol venire dietro me faccia bene i conti se è disposto a mettere in gioco le sue priorità. Faccia bene i conti come uno che deve costruire una torre, se insomma ha le finanze, i mezzi per arrivare fino alla fine. Ecco, chi vuol venire dietro me faccia bene i conti se veramente ha deciso di fare di me la sua, il scopo supremo, fare di me la sua priorità. E questo seguire Gesù in questo modo, inteso in questo modo radicale, di radicale dedizione di sé a lui, per concludere il capitolo 14 viene per così dire siglato, questo radicalismo dei detti di Gesù viene siglato da un'altra frase di tipo parabolico ma molto chiaro, in sale, l'immagine del sale. Il sale non può più essere sale se perde la capacità di salare. Dunque, fuori di parabola, il discepolo di Gesù non può più essere discepolo di Gesù se non è una pasta d'uomo o una creatura umana alternativa, qualitativamente diversa. Se perde questa caratteristica di essere un'altra cosa, di essere qualitativamente diverso, non è più discepolo di Gesù. Come dire, la specificità dell'essere cristiani, come la specificità del sale è la capacità di salare, così la specificità dell'essere cristiani è quella di essere una persona nuova, di essere una esistenza alternativa. Chi ha orecchi per intendere, intenda, con la frase tipicamente profetica che si usa nei Vangeli parecchie volte, nei racconti parabolici, no? Per concludere una parabola si dice chi ha orecchi per intendere, intenda, cioè chi vuol capire, capisca. Chi vuol capire sa che cosa ho detto, cioè che cosa voglio dire, no? Sa dove questo discorso del sale vuole andare a parare. È una specie di sigla conclusiva dei detti sul radicalismo, no? O sale o niente. Quindi o novità o niente. Il cristiano è cristiano solo a questa condizione, out out. Se a qualcosa serve, serve solo se è, come Gesù, una presenza provocatoria, alternativa e assolutamente nuova. Se non serve questo, non serve a niente. Cioè, è in gioco la sua stessa identità in una cosa fondamentale, e cioè la novità, la radicalità, la diversità assoluta dal tipo di vita che tutti conoscono, che tutti conducono, che tutti sanno fare. In ultima analisi, dunque, dal capitolo 13 al capitolo 14 è tutta una variazione su un unico tema. Varie armoniche, vari toni, vari stili, tutta una variazione su un unico tema, e cioè quello della conversione come cambio di qualità, radicalismo della trasformazione qualitativa che è implicato nella conversione a Gesù o nell'autenticità cristiana. Le varie cose, i vari detti parabolici o meno, che qui si sono infilati come in una specie di collana in questi due capitoli, hanno questo come filo conduttore, una variazione, sono variazioni diverse su questo medesimo tema, che abbiamo già visto nei capitoli anche precedenti come caratteristico di questa sezione di Luca, l'insistenza su una cosa, cioè sul fatto che il cristianesimo si riconosce, si qualifica e si giustifica solo per essere una esistenza alternativa. Se tale non è, perde ogni sua giustificazione, come dire l'impossibilità di un cristianesimo convenzionale, l'assurdità di un cristianesimo convenzionale, la contraddizione in termini di un cristianesimo convenzionale. Si sente bene che qui parla un convertito, si sente bene che tra le righe ci deve essere un evangelista che viene da un'esperienza di capovolgimento o di crisi o di svolta della sua vita dall'incontro con Gesù. Anche questa sfumatura probabilmente è caratteristica del personaggio, dell'autore di questa raccolta di detti caratterizzati dal radicalismo. Bene. Al di là di queste sfumature che vi ho fatto notare, passateci poi voi dentro e sentite cosa è l'impatto o il rimbombo di queste cose nella vostra coscienza, nella vostra vita. E nel frattempo, se ci sono cose che avete già avvertito dai passi precedenti, torniamo un po' sopra, se c'è bisogno di puntualizzare. Sì.
Una è l'articolo. Al capitolo 11, il versetto 41,
sì.
Dice: piuttosto date nell'elemosina quel che c'è dentro, ed ecco tutto per voi sarà mondo.
Sì.
Io vorrei un chiarimento su questa cosa.
Sì. Sì.
Poi, al capitolo 12, dice, al versetto 10, chiunque parlerà contro il figlio dell'uomo gli sarà perdonato, ma chi bestemmierà lo Spirito Santo non gli sarà perdonato. Io questo,
sì,
anche vorrei capire che cosa vuol dire.
Sì.
E poi sempre il capitolo 12, il versetto 57, e perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto? Cioè, questo si inserisce nell'ambito di questo brano o è qualcosa di più?
57, hai detto?
Sì. 57, sì.
Sì.
Si inserisce nel contesto del brano, o è qualcosa che va al di là di questo? Sono domande che mi premeva.
Allora, 12:57, 12:10.
E anche 11:41.
Allora, 11:41 è una frase che si trova dentro a queste altre, insieme con queste altre, che bisogna leggere per capire. Vi ho detto altre volte che una frase va sempre messa per essere compresa in collegamento con quelle che precedono e quelle che seguono. Dopo che ebbe finito di parlare, un fariseo lo invitò a pranzo, egli entrò e si mise a tavola. Il fariseo si meravigliò che non avesse fatto le abluzioni prima del pranzo, cioè quella forma di lavaggi che erano previste dai farisei prima di mettersi a pranzo, che erano previsti da regole di vita farisai prima di mettersi a pranzo. Allora il Signore Gesù disse a questo fariseo: voi farisei purificate l'esterno del bicchiere o del piatto senza curarvi dell'interno. E poi, al di là della parabola, si vede che questo è il modo di parlare parabolico per indicare il fariseo, il fariseismo. Voi farisei vi preoccupate dell'esteriorità delle persone, ma non dell'interiorità, con la parabola del bicchiere e del piatto. Perché? Perché dice: voi ci tenete tanto alle abluzioni con l'acqua, ma il significato di quelle abluzioni con l'acqua che voi ci tenete tanto a praticare e che riguarda delle purificazioni interiori, quello è sparito. Cioè, la pratica fine a se stessa, la pratica praticata legalisticamente o formalisticamente, che è la critica tipica di Gesù ai farisei secondo i Vangeli sinottici, cioè la religiosità formalistica o legalistica. Perciò si dice stolti. Come si fa a fare così? Sembra suggerire la frase, non stolti, ma come fate a non capire? Colui che ha fatto l'esterno non ha forse fatto anche l'interno? Cioè, come pensate di poter accontentare in questo modo colui, sottinteso, trasparente, che sta parlando della persona, con la parabola del bicchiere e del piatto, cioè degli strumenti del mangiare, si sta parlando della persona, quindi colui che ha fatto l'esterno e l'interno della persona, si pensa al creatore, chiaramente. Quindi come fate a non capire? Si potrà in questo modo darla da bere a colui che ha fatto l'esterno e l'interno? Si potrà illudersi di accontentare con la pulizia dell'esterno colui che ha fatto l'uomo? Prima risposta, prima parte della risposta, che vuol dire rimprovero, presa di posizione critica nei confronti di una prassi, come abbiamo detto, formale, no? Formalistica, quella delle abluzioni prima del pranzo. Seconda parte della risposta, questa volta di tipo propositivo invece che semplicemente critico, no? O correttivo. Piuttosto, invece, al contrario, date in elemosina quello che c'è dentro. Dentro a che cosa? Alla coppa o al piatto di cui si parlava sopra, che era immagine parabolica per indicare la vostra persona, le persone. Date in elemosina quel che c'è dentro, allora sì che sarete purificati. luce, che tutto sarà pulito. Come dire, ancora sottintendendo la parabola del piatto e del bicchiere come parabola della persona, provvedete piuttosto a sgombrare o a pulire la persona dalla sua mania di possesso. Allora l'avrete veramente pulita, quando l'avrete pulita della sua possessività, della sua smania di avere, della sua avarizia. L'espressione italiana viene proprio dall'avere, no? Dalla sua suo avere, dalla sua mania dell'avere. Evidentemente si sottintende che una caratteristica dei farisei, come dirà Luca altrove, è quella di amare la ricchezza. E siccome una caratteristica del cristianesimo, secondo Luca, è invece la povertà radicale, il radicalismo della povertà o il radicalismo dell'amore arrivato alla condivisione dei beni, quindi all'autosproprio volontario, allora si dice la vera purificazione interiore dell'interno consiste nel dare via ciò che uno ritiene suo, cioè nell'esproprio volontario del possesso, della possessività che si fa mediante l'offerta, mediante la donazione, mediante l'autoesproprio volontario di quel che si possiede. Date in elemosina quello che c'è dentro ed allora avrete veramente purificato. E poi si continua in presa di posizione polemica, tipica polemica di Gesù contro la religiosità formalistica, con altre caratteristiche del formalismo farisaico. Guai a voi farisei, perché pagate il 10% al tempio di tutto quello che vi appartiene, però fatto questo trascurate tranquillamente la giustizia e l'amore di Dio. Queste cose bisognava curare senza trascurare le altre. Cioè, va bene la decima al tempio, ma come cornice di una vita nella quale la donazione che voi siete abituati a fare al tempio è regola di vita, non una tassa fine a se stessa, non una prassi formalistica, ma una regola di vita. E così un altro aspetto del formalismo farisaico: guai a voi perché cercate i primi posti, e questo rivela che voi non siete altro che dei protagonisti della gente malata di affermazione di sé. La gente malata di affermazione di sé vuol dire che non è entrata in rapporto con Dio, perché non è stata purificata dall'idolatria di sé. È idolatrica, quindi non è in rapporto con Dio. Di nuovo, attraverso la posizione nei confronti dei beni, il Vangelo di Luca denuncia, sottolinea, una caratteristica della conversione radicale. Di nuovo la sottolineatura tipicamente lucana della povertà o della condivisione dei beni, della povertà volontaria o autoesproprio volontario, della condivisione dei beni come amore, forma di amore gratuito, sottolineata ancora una volta in questa frase che, appunto, esprimendosi così in modo parabolico, potrebbe sembrare strana. Chiaro questo? Poi, 12.10. La frase "chiunque parlerà contro il figlio dell'uomo gli sarà perdonato, ma chi bestemmierà lo Spirito Santo non gli sarà perdonato", anche questa va inserita in quelle frasi che precedono. Le frasi che precedono sono delle messe in guardia contro il pericolo di abbandono della professione di fede cristiana in una situazione di difficoltà, di opposizione o addirittura di persecuzione. Infatti, prima si dice: a voi, miei amici, dico, non temete coloro che uccidono il corpo ma dopo non possono far più nulla, vi mostrerò invece chi dovete temere. Temete colui che dopo aver ucciso ha il potere di gettarvi nella Geenna. Sì, ve lo ripeto, questi è colui che dovete temere. Dunque, non abbiate paura della persecuzione, dell'opposizione. Non abbiate paura se vi chiedono anche di pagare con la vita la vostra fede. Non cedete per questo, poiché ciò di cui dovete aver paura è non di perdere la vostra esistenza in questo mondo, ma di perdere il senso profondo, radicale, l'appartenenza a Dio della vostra vita. Cinque passeri non si vendono forse per due soldi, eppure nemmeno uno di essi è dimenticato davanti a Dio. Cioè, cinque passeri quanto valgono? Due soldi. Eppure Dio si prende cura di loro. Allora, non si prenderà cura di voi? Io vi dico che anche i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate paura, voi valete più di molti passeri. Cioè, qualunque cosa vi possa succedere per la vostra fede, non abbiate paura, siete nelle mani di Dio, qualunque cosa succeda, nessuno vi potrà portare via a Lui. Abbiate paura solo di questo, di ciò che vi porta via da Lui. Perciò vi dico, versetto successivo, chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche il figlio dell'uomo lo riconoscerà davanti agli angeli di Dio. Di nuovo una frase, no, che insiste sulla fedeltà in mezzo alla opposizione. Chi mi rinnegherà invece davanti agli uomini sarà rinnegato davanti agli angeli di Dio. Dunque, come sentite, il tema, no, è sempre quello della fedeltà nella prova e nel rischio e nell'opposizione. A questo punto viene la frase del versetto 10. Chiunque parlerà contro il figlio dell'uomo gli potrà essere perdonato, ma invece chi bestemmierà lo Spirito Santo non potrà essergli perdonato. E poi, al versetto 11, quando vi condurranno davanti alle sinagoghe, ai magistrati e alle autorità, non preoccupatevi di come difendervi, perché lo Spirito Santo vi insegnerà in quel momento ciò che dovrete dire. Lo Spirito Santo, di nuovo, nel versetto 12, e di nuovo il contesto, cioè l'ambientazione di quella frase, nella professione, nella fedeltà, professione di fede cristiana, in mezzo all'opposizione frontale. Dunque, In questo contesto, parlare contro il figlio dell'uomo, che è un'espressione qui usata per indicare il, come si dice, il titolare del giudizio escatologico finale della storia del mondo, chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche il figlio dell'uomo lo riconoscerà davanti agli angeli di Dio, l'espressione tipica per indicare l'ultima valutazione dell'esistenza umana che viene fatta davanti agli angeli di Dio, cioè quello che noi chiamiamo il giudizio finale. Chiunque dunque parlerà contro il figlio dell'uomo, cioè contro colui che è il titolare, il plenipotenziario del giudizio, quindi chi è che parlerà contro vuol dire che prenderà posizione oppure si ribellerà al plenipotenziario del giudizio, cioè chiunque abbia qualcosa da che strida, insomma, no? che si ribelli, che strida con il giudizio di Dio, questo può essere cambiato. Vuol dire, insomma, che prima che venga l'incontro supremo, definitivo con il figlio dell'uomo, per quanto con quel plenipotenziario del giudizio finale si abbia ancora da regolare, questo può essere regolato. Ma chi bestemmierà lo Spirito Santo, questa è una cosa che non si può sperare di regolare. Dunque l'espressione Spirito Santo indica qualcosa di irrimediabile, di bestemmia contro lo Spirito Santo indica qualcosa di irrimediabile. Lo Spirito Santo nel versetto 12 è colui che vi insegna ciò che bisogna dire, è colui che ispira, suggerisce la vita cristiana o le caratteristiche della vita cristiana, e quindi bestemmiare contro lo Spirito Santo vuol dire il rifiuto, quindi aperto, lucido, intenzionale, della propria professione di fede dopo averla lucidamente scelta. In altri termini, quando uno ha scoperto nel cristianesimo, nella professione di fede cristiana, la verità suprema, ciò per cui vale la pena di cambiare vita, chi la rifiuti dopo averla scoperta in questo modo non può che essere chiaramente colpevole, non può che auto escludersi dal perdono, non perché non possa essere perdonato, ma perché per definizione una posizione di questo genere è non la posizione di una persona pentita, è la posizione di una persona che lucidamente rifiuta la verità. In questo senso non può essere perdonato, perché può essere perdonato solo chi vede di avere fatto una cosa di cui è responsabile, ma la come si dice, la smentisce, la abbandona, la non ci si abbarbica, non ci si arrocca dentro, no? Ma l'abbandona. Il perdono suppone il pentimento, e il pentimento è precisamente l'abbandono della posizione sbagliata. Invece, con l'espressione bestemmiare lo Spirito Santo come una cosa non perdonabile, per via dello Spirito Santo, che cosa significa dal versetto dopo, e per via del non perdonabile, bisogna che per forza di cose si intenda qualcosa che è un lucido rifiuto della verità, della luce, solo per il fatto che è scomoda. In altri termini, chi abbia avvertito tutto il fascino della proposta di Gesù, ma si tira indietro solo perché è difficile, questo non può non essere colpevole della colpa più grande che ci sia. Cioè, questa è lucida responsabilità, chiara colpevolezza. Questa frase, in questo contesto delle ammonizioni sulla persecuzione e sul guardarsi bene dal farsi allontanare dalla propria professione di fede per via della persecuzione, diventa ancora più chiaro che deve essere così, perché quando uno ha fatto la conversione ma da essa si facesse allontanare per via della persecuzione, vuol dire che non è che non ha visto e non ha capito, vuol dire che ha avuto paura soltanto della difficoltà. Allora si comprende bene che qui la frase bestemmia contro lo Spirito Santo vuol dire la rinuncia a ciò che si è visto lucidamente, come luminosamente affascinante, vero, importante, supremo, però difficile, pieno di difficoltà. E perché pieno di difficoltà viene abbandonato. Come vedete, questo sta molto bene insieme con i detti radicali di questi capitoli. Sul radicalismo, col radicalismo, sta molto bene dire perché il radicalismo, perché qui c'è in ballo qualcosa di valore supremo. Quindi chiunque lo abbia visto non può che seguirlo, e se non segue non può che essere lucidamente renitente o rifiutante. Poi l'altra frase era quella del versetto 57, vero? Perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto? Anche qui le frasi precedenti fanno da spia. Diceva alle folle: quando voi vedete una nuvola salire da ponente, dite che viene la pioggia, e così accade. Cioè, sapete prevedere, sapete fare le previsioni meteorologiche. Quando soffia il vento di Sirocco, voi dite ci sarà caldo, e così avviene. Ipocriti. Cioè, ipocriti vuol dire gente in malafede. Voi sapete giudicare, valutare, prevedere i fenomeni meteorologici, l'aspetto della terra e del cielo. Come mai non fate lo stesso ragionamento di fronte ai segni non dell'atmosfera, ma della storia? Perché nella storia non sapete riconoscere i segni di quel che sta per accadere? Perché non sapete discernere il significato degli avvenimenti? L'appello di Dio nascosto negli avvenimenti della storia? O in altre parole, perché non sapete giudicare da voi stessi? Da voi stessi vuol dire con lo stesso ragionamento che fate per l'atmosfera. Non sapete con le stesse caratteristiche che avete, cioè con la vostra intelligenza, perché non sapete discernere, riconoscere ciò che negli avvenimenti che vi succedono nasconde ciò che è giusto, cioè nasconde la chiamata di Dio a voi, ciò che cioè si era detto prima dei fenomeni meteorologici, no? C'è una nuvola a ponente, viene la pioggia, e così accade, cioè ci vedete giusto. Allora, perché non sapete fare lo stesso con il significato degli avvenimenti che non riguardano l'atmosfera, ma la vostra sorte? Non la sorte del clima, ma la vostra sorte. E poi, che sia questo l'argomento che riguarda, cioè, il saper vedere negli avvenimenti l'appello che Dio ti manda per la tua conversione, sapere riconoscere, insomma, ciò che è giusto per te, ciò che il Signore vuole che tu faccia attraverso gli avvenimenti. Perché non lo fai, mentre lo sai fare per altre cose che non riguardano te? Tra le righe sembra che si suggerisca precisamente: finché si tratta di qualcosa che non implica la tua comodità o scomodità, quindi lo scomodare o il convertire, il cambiare le tue posizioni dove ci stai comodo, allora sei capace di usare la testa. Quando invece devi usare la testa per discernere, smascherare, riconoscere i tuoi peccati, allora non la usi più. Come mai? Ipocrita. Cioè, evidentemente questo implica che tu stai facendo un doppio gioco. Uno quando ti conviene e un altro quando non ti conviene più. Che sia questo contesto lo si vede poi anche dal seguito delle frasi raccolte da Luca, perché subito dopo, con una parabola, che è quella della causa, quando si ha in ballo una causa con qualcuno, si dice: quando tu devi gestire una causa con un tuo avversario e devi andare dal giudice e sai di potere che è probabile che la perdi, allora cos'è che fai logicamente? Prima di arrivare dal giudice trovi un accomodamento, cioè procura di accordarti, perché sai bene che se la probabilità è di perdere vai incontro dei guai. Fuori di parabola, di che causa si tratta? Se sopra si diceva ipocriti, come mai non sapete ragionare quando si tratta della vostra sorte? Evidentemente la causa di cui qui si tratta, il giudice di cui qui si tratta, l'avversario di cui qui si tratta, è precisamente ciò che riguarda la nostra sorte davanti a Dio. Allora, è di questa causa in cui è in ballo la nostra sorte, la nostra vita, quindi, che qui si dice: prima di arrivare dal giudice sarà meglio che aggiusti le cose, cioè, sarà meglio che drizzi la strada, sarà meglio che ci pensi a raddrizzare ciò che è storto, sarà meglio che ti metti d'accordo, sarà meglio cioè che ti metti in riga, che ti metti sul giusto prima di arrivare dal giudice. È di nuovo un appello alla importanza fatale dell'esistenza nel mondo, nel tempo, nella storia, da viversi come non un'esistenza in balia dei venti, cioè delle spinte istintive o egocentriche o egoistiche o ipocrite o colpevoli o in balia, insomma, del vento che tira, no? Cioè delle spinte istintive che noi abbiamo. L'esistenza umana davanti a Dio è in una posizione di importanza fatale. Da come la si pilota dipende la nostra sorte.